Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. A Gaza arriva la pioggia, le nostre tende sono sott'acqua, non c'è limite al peggio. In Esteri, la testimonianza dalla striscia. Ucraina, la lunga notte di Kiev. La Russia colpisce la capitale con un massiccio attacco missilistico, 6 persone uccise e decine di feriti. Gran Bretagna, la sanguinosa lotta interna del partito laburista di Keir Starmer. Il ministro della sanità starebbe complottando contro il primo ministro per prendere il suo posto, mentre i Labour calano nei sondaggi. Francia, un nuovo incubo per la famiglia Kessassi. Un altro fratello dell'attivista ambientalista marsigliese Amin Kessassi è stato ucciso da gruppi di mafia locali. La nuova dottrina di Xi Jinping. In Cina la crescita a tutti i costi non è più una priorità. Mondialità, il rischio ambientale del boom dell'industria spaziale. Ogni razzo che attraversa l'atmosfera lascia una traccia nel delicato equilibrio del nostro pianeta. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. Donald Trump ha scritto sui suoi social che chiederà alla procuratrice generale Pam Bondi e al Dipartimento di Giustizia di indagare sul coinvolgimento e la relazione tra il defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein e Bill Clinton per determinare cosa stesse succedendo tra loro e lui. Questa, prosegue Trump, è un'altra truffa, Russia, Russia, con tutte le frecce che puntano verso i democratici. Documenti mostrano che questi uomini e molti altri hanno trascorso gran parte della loro vita con Epstein sulla sua isola. Le dichiarazioni di Trump arrivano mentre il presidente degli Stati Uniti si trova ad affrontare rinnovate pressioni sulla sua passata amicizia con Epstein, che si è suicidato nell'agosto del 2019 dopo essere stato condannato per traffico sessuale di minori. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha lanciato un appello pubblico al presidente Donald Trump chiedendo di unirsi per la pace del continente durante una marcia filogovernativa a Caracas. No ad altre guerre eterne, no a più guerre ingiuste, basta Libia, mai più Afghanistan, che viva la pace, ha dichiarato Maduro rivolgendosi agli Stati Uniti. Interrogato se avesse un messaggio per Trump, ha detto peace, peace. Le parole di Maduro arrivano dopo che Washington ha annunciato una nuova operazione anti-narcos e 2 navi da guerra statunitense sono state avvistate a 50 km dalla costa del Venezuela. Dobbiamo proteggere la nostra patria dalla droga, ha detto il segretario della difesa americano Pete Hegseth. A Stoccolma un bus di linea a 2 piani si è schiantato contro una pensilina nel quartiere di Östermalm, nel centro della capitale svedese. Sul posto sono giunte numerose ambulanze, un elicottero di soccorso. Ci sono diversi feriti gravi, al momento non sappiamo quanti. Stiamo aiutando il personale dell'ambulanza sul posto, hanno dichiarato i servizi di soccorso. Secondo la polizia ci sono anche diversi morti, i media parlano di 2 vittime e 5 feriti, per ora sono ignote le cause dello scontro che è avvenuto poco dopo le ore 15 di questo pomeriggio.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo nella striscia di Gaza. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, l'UNRWA, ha accusato Israele di aver deliberatamente paralizzato nuovamente le sue operazioni e bloccato l'ingresso di aiuti vitali nella striscia nel corso anche del cessate il fuoco. In base all'accordo di cessate il fuoco, infatti, è entrato in vigore il 10 ottobre, si supponeva che le consegne di aiuti venissero notevolmente aumentate, con almeno 600 camion al giorno che sarebbero dovuti entrare nella striscia. Tuttavia si segnalano che i camion umanitari che entrano nella striscia ogni giorno sono circa 150, trasportando rifornimenti che non sono sufficienti ovviamente per i 2 milioni di palestinesi che sono sfollati, senza casa, senza cibo e senza acqua. La mancanza di rifornimenti umanitari necessari in questo momento si unisce all'arrivo dell'inverno e dalla Striscia raccontano che questo viene vissuto come un incubo terrificante per molte famiglie, soprattutto quelle che vivono nelle tende, quindi la maggioranza della popolazione. Oggi nella Striscia è anche arrivata la prima pioggia, che per la popolazione già distrutta, affaticata e ripetutamente sfollata è ancora più catastrofica, come ci ha raccontato da Gaza Sami.
Oggi è stata una giornata di pioggia interrotta, ha piovuto tantissimo. Noi tutti quanti che viviamo dentro le tende, era quasi, ci sono tante tende che sono nelle zone sulla spiaggia, sono state negate, altri stanno in un posto sotto di un buco, qualcosa, c'era una situazione molto grave. C'era gente alzata la sera, è alzata dalla pioggia perché era negata loro con le loro materasse, con i coperti, situazione molto drammatica. Le nostre tende sono quasi da 2 anni, non sono cambiate per questo, sono dal caldo, dal freddo, tutte praticamente erano quasi sfinite, sono bucate. Tutte le organizzazioni mondiali dicono ci sono ancora 300.000 tende, sono ai confini che devono entrare la popolazione di Gaza, però non sta entrando niente, o quelli che sono entrati pochissimo, perché l'80% della popolazione sono senza tenda. Che Gaza siamo 2.200.000 persone, vuol dire quasi 1.700.000 persone sono sotto tende, sono già spaccate, bucate, tutto quanto. E prima, quando non ci pioveva, la gente pregava al Dio che se ci piove, ora pregano Dio che non pioverà più. Situazione molto grave, soprattutto a quelli che stanno sulla spiaggia, che l'acqua del mare, anche con il vento, perché c'era anche un vento fortissimo che ha strappato delle loro tende e l'acqua è entrata dentro le tende, bagnando tutto. E poi con questo freddo terribile, quando inizia la stagione della pioggia, continua per una settimana, qualcosa in più. Aspettiamo il peggio, perché anche ora bisogna, per fare da mangiare, per tutto, la gente prima, durante tutto l'estate, facevano lì dentro fuori, ora non posso nemmeno accendere il fuoco dentro la tenda, perché già una tenda piccolissima, sono 5x4 le tende, sono 20 metri quadri dove ci stanno 10-15 persone insieme, poi non accende il fuoco dentro, se no si soffica. Abbiamo bisogno tutta la popolazione di coperti, di materasse, di vestiti pesanti, perché quando siamo sfollati da questa volta, 6 mesi fa eravamo tutti, era l'estate, siamo usciti con i vestiti che ci avevamo addosso, era tutti vestiti d'estate, tutto quanto. Un'altra tragedia si comincia da nuovo e questo continua, il genocidio contro tutta questa popolazione. Anche con questa tregua le cose non andranno bene, ci abbiamo, ora cominciano altre tutte le malattie di stagione, da raffreddore, tutto quanto, di polmonite, tutto quanto per la causa del freddo. E speriamo che il mondo sta praticamente fa una giustizia che rispetto i nostri diritti, diritti anche di avere una vita migliore, perché da quando c'è la tregua c'è una calata la tensione sulla questione palestinese, soprattutto sulla questione di Gaza.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo in Ucraina, nello specifico nella capitale Kiev, che tra questa notte e questa mattina è stata colpita da un massiccio attacco russo che ha colpito la città in tutti i suoi quartieri, colpendo edifici civili. 6 persone sono state uccise, decine sono i feriti, un attacco che il presidente ucraino Zelensky ha descritto come deliberato, calcolato e malvagio. L'attacco è iniziato poco dopo la mezzanotte e la città è stata colpita sia da droni Shahed che da missili. Nella capitale Kiev, Sara Milanese ha raggiunto Piero Meda della ONG WeWord.
Nelle ultime 2-3 settimane non ci sono stati attacchi così massicci su Kiev e soprattutto sulla capitale. Ci sono attacchi continui, diciamo, da quest'estate, con intensificarsi in autunno sulle centrali elettriche o i cavi di trasporto dell'elettricità o del teleriscaldamento. Però quello di stanotte è stato molto forte. I dati preliminari parlano di 430 droni e 18 missili, quindi un numero molto elevato. La contraerea ha dimostrato che funziona, ma non è infallibile, quindi qualche missile si sa già che è arrivato direttamente su appartamenti, su case residenziali, quindi sì, il target sono le centrali elettriche o quello legato alle centrali elettriche, ma colpiscono ancora i civili. Il ministro dell'energia, anche se in questo periodo è sotto vari problematiche, aspetti legati alla corruzione o dei scandali sulla corruzione, aveva fatto sapere di prepararsi a un inverno duro, perché sarà, le previsioni del tempo dicono, un inverno freddo e soprattutto con possibilità di tagli. Il razionamento dell'elettricità è già iniziato da varie settimane, abbiamo più o meno dalle 3 alle 5 alle 6 ore di elettricità al giorno e il teleriscaldamento sta entrando a pieno ritmo in questi giorni. Doveva iniziare il 15 ottobre, è stato ritardato al 1 novembre, però esempio nella città di Kiev non è riuscito ancora a arrivare a pieno ritmo in tutte le case, quindi fa freddo e le persone si riscaldano quando possono con stufette elettriche, quando c'è l'elettricità.
Kiev praticamente non ha dormito questa notte. Questa mattina com'era la città?
Il primo allerta aereo è iniziata verso 11:50, mezzanotte, e stamattina si è spenta alle 7:20, quindi è stata una notte intensa e gli attacchi sono stati continui, perché venivano lanciati 2 missili alla volta e più c'erano grappoli di droni, come li chiamano qua, anche fino a 90 droni tutti insieme. Quindi è stato difficile anche potersi rilassare tra una pausa e l'altra, perché non ci sono state pause, quindi sono state forti esplosioni da mezzanotte in poi, verso le 3 di notte sono state le più grandi e le più vicine al centro della città. Però stamattina le strade erano piene di persone, la vita continuava normale. Questa è la grande resilienza della popolazione ucraina, di mantenere la routine anche dopo notti insonni.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Gran Bretagna, dove il premier laburista Keir Starmer è sempre più sotto pressione nel pieno della crisi dei consensi, ma anche di una sanguinosa lotta interna al partito laburista. Sentiamo da Londra Elena Siniscalco.
Questa settimana il partito laburista di Keir Starmer è stato consumato da una sanguinosa lotta interna che ha ricordato i vecchi tempi dei governi conservatori di Boris Johnson o Rishi Sunak. Sotto i conservatori era comune che indiscrezioni arrivassero ai giornalisti, mettendo un ministro contro l'altro o un ministro contro il leader del partito. Queste lotte interne, per quanto forse parte inevitabile della vita politica di un paese, tendono a infastidire l'elettorato, dando l'impressione che chi sia al potere non sappia gestire i propri ranghi o che i cosiddetti adults in the room, gli adulti nella stanza, non siano poi così adulti. Questa dipendenza dall'ammutinamento sembra però caratterizzare anche il partito laburista. Questa settimana alcune fonti anonime hanno riferito ai giornalisti che il ministro della Sanità, Wes Streeting, starebbe complottando contro Starmer per prendere il suo posto. Streeting è un politico abbastanza giovane, carismatico, che piace sia al partito che agli elettori. Le sue aspirazioni non sono un segreto, ma un conto è essere ambiziosi, un conto è essere pronti a far scattare una leadership challenge interna, che è quello di cui Streeting è stato accusato. Il ministro ha smentito in tutti i modi e questa è la risposta divertente e un po' piccata che ha dato su un programma di Sky News. Per prima cosa, questo è il Times. Figure interne a Downing Street sospettano che Streeting potrebbe chiedere le dimissioni del primo ministro nei giorni dopo il budget. Tu escludi? Sì, e non ho nemmeno sparato a JFK, non so dove sia Lord Lucan, non ho niente a che vedere con la sparizione di Shergar e ci credo che gli americani siano arrivati sulla luna. Streeting ha accusato Downing Street, cioè l'ufficio di Starmer, di aver fatto filtrare informazioni false ai giornalisti per metterlo in cattiva luce. Ha detto di essere assolutamente fedele al primo ministro. Starmer, dal conto suo, dopo aver detto di fidarsi di Streeting, ha convocato un incontro con il suo staff, dove a muso duro gli ha intimato di non permettersi indiscrezioni con la stampa in futuro. Tutto questo è avvenuto in un contesto complicato per il partito di Starmer. Fino a ieri si pensava che il nuovo budget che verrà annunciato il 26 di novembre avrebbe rotto le promesse elettorali del leader laburista. Infatti, nel suo manifesto, Starmer aveva promesso che non avrebbe alzato la income tax, l'imposta sul reddito, e invece era stato comunicato che ci sarebbe stato un aumento dell'imposta a fine novembre. Poi la cancelliera, l'equivalente del nostro ministro dell'economia, Rachel Reeves, ha fatto marcia indietro alla fine di questa settimana per evitare l'ira dell'elettorato. Questa mossa, per quanto probabilmente intelligente dal punto di vista politico, ha smosso un po' i mercati e aggiunto caos. In più, i sondaggi mostrano tassi di popolarità in calo regolare. E ora Starmer non sembra nemmeno essere in grado di gestire le indiscrezioni del suo staff. Molti commentatori dicono che il partito si stia effettivamente chiedendo se Starmer sia la persona giusta per guidarle alle prossime elezioni generali, ma che quasi nessuno pensi sia una buona idea sbarazzarsi di lui. Per adesso. Le elezioni locali che si terranno a maggio a Londra saranno il vero test per la solidarietà del partito. Dopo di quelle, tutto potrebbe cambiare.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Francia, nello specifico a Marsiglia, dove ieri è stato ucciso il fratello minore del militante ecologista 22enne Amin Kessassi, impegnato al fianco delle vittime del narcotraffico a cui era già stato ucciso il fratello maggiore nel 2020. Sentiamo Francesco Giorgini.
Ieri in pieno giorno alle 14.30 in un quartiere popolare del centro di Marsiglia un giovane di 20 anni alla guida della propria auto banalmente parcheggiato davanti ad una farmacia è stato letteralmente freddato con 8 colpi d'arma da fuoco da un comando di 2 killer incappucciati che lo hanno accostato a bordo di uno scooter poi ritrovato incendiato a qualche chilometro. Un'esecuzione di tipo mafioso, più precisa e letale che non le guerre di territorio a sventagliate di mitra dei narcodelinquenti di quartiere. E soprattutto il ventenne assassinato Mohamed Kessassi non è un membro di una banda o di un cartello locale, ma il fratello minore di Amin Kessassi, 22 anni, militante ecologista, fondatore dell'associazione di quartiere Conscience contro il narcotraffico, coanimatore del collettivo delle famiglie delle vittime del narcotraffico nei famigerati quartieri nord di Marsiglia, nonché candidato del nuovo Fronte Popolare alle ultime legislative, dove è arrivato al secondo turno battuto per una manciata di voti dalla deputata uscente dell'estrema destra. Ma soprattutto Amin Kessassi è l'autore di un libro dal titolo Marsiglia asciuga le tue lacrime, vivere o morire in terra di narcotraffico, uscito il mese scorso e che appunto denuncia dati, argomenti ed esperienze alla mano le devastazioni del narcotraffico sulla vita familiare, sociale, politica ed economica dei quartieri popolari di Marsiglia. Un libro denuncia, appunto, un libro evento sul modello illustre di Gomorra di Roberto Saviano e che gli è valso, come per Saviano, una pioggia di minacce di morte e la messa sotto scorta da parte del Ministero dell'Interno. all'esterno, e il suo giovane fratello minore Mohamed, che aveva come speranza di diventare poliziotto, che è stato freddamente assassinato ieri da un comando di killer. Senza ancora prove concrete, ma visto il modello operatorio e il nome e il profilo della vittima, il contesto politico e sociale, il procuratore di Marsiglia dichiara non escludere un omicidio d'avvertimento o di intimidazione. Uccidere Mohamed Kessassi per colpire e intimidire il fratello Amin, sotto scorta e dunque più difficile da raggiungere. Sarebbe una prima volta, un salto di qualità nelle velleità e nella pericolosità del narcobanditismo marsigliese e più in generale francese, che si apparenta così a paesi con vere e proprie organizzazioni mafiose radicate e consolidate, come in America Latina o in Italia, dove la lista dei militanti, attivisti o giornalisti uccisi dalla mafia è lunga e antica, da Peppino Impastato a Mauro Rostagno, passando per Giuseppe Fava e tanti altri. Far tacere a colpi d'arma da fuoco un militante che parla, racconta, svela, denuncia, non è più questione di controllo solo di zone di spaccio, ma di controllo sociale del territorio, di influenza, impresa, intimidazione della parola pubblica, dell'immaginario collettivo, dunque a termine, magari a breve termine, della politica. Un nuovo orizzonte mafioso nel senso pieno e inquietante del termine, del narcobanditismo marsigliese, come tra l'altro il tentativo di instaurare il pizzo in certi quartieri, che già contamina a macchia d'olio nel sud della Francia e che oggi fa dire al ministro della giustizia Darmanin che non si tratta più di un'urgenza locale, ma di un problema nazionale.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo in Cina, dove si prepara il quarto plenum del Comitato Centrale del Partito Comunista, fondamentale per l'approvazione del piano quinquennale, cioè il principale strumento di pianificazione economica della leadership cinese, che questa volta sembra indicare una svolta significativa nel sistema di crescita cinese, cioè un cambio di priorità in cui la crescita a tutti i costi non è più il punto centrale del progetto. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Ha fatto un viaggio al sud, come fece Deng Xiaoping nel 92 per rilanciare l'economia cinese e generalmente l'ottimismo dei cinesi dopo Tiananmen e dopo una fase in cui la politica cinese sembrava voler di nuovo chiudere alle riforme e aperture che aveva lanciato lo stesso Deng a fine anni 70. E Xi Jinping fa un viaggio simile, fa nel Guangdong, che è la regione più economicamente trainante della Cina, e soprattutto è passato a questa città Meizhou, che è il capoluogo dell'etnia Hakka, della minoranza degli Hakka, a cui appartiene buona parte della vecchia nomenclatura cinese. Lo stesso Deng era un Hakka. Sì, che cosa ha fatto? Sì, fondamentalmente a Meizhou ha visitato il mausoleo di Ye Jianying, che era uno dei 10 marescialli della Cina. I 10 marescialli sono i 10 capi militari che hanno accompagnato tutta l'epopea del Partito Comunista Cinese dalla lunga marcia fino alla presa del potere. E lì ha parlato ai funzionari locali dicendo fondamentalmente due cose. Ha detto innanzitutto che la nuova economia è un mix di innovazione tecnologica e sviluppo industriale. Bisogna andare sempre più verso questa integrazione. Quindi attenzione, non più punti di PIL come era prima, crescita a tutti i costi, ma la crescita è subordinata a questa integrazione con l'innovazione tecnologica. E poi ha detto anche che bisogna sempre più potenziare quel nuovo polo di sviluppo costituito dalla nuova megalopoli Guangdong, Hong Kong, Macao. In Cina si costituiscono questi nuovi distretti enormi che hanno delle vocazioni proprie. Ecco, quella vocazione di questa parte di sud della Cina, Guangdong, Hong Kong e Macao, che in mente un po' la geografia riesce a situarle, no? Era il vecchio delta del fiume delle Perle, ma più allargato, deve avere una vocazione non solo commerciale ed economica come in passato, ma soprattutto tecnologica. Shenzhen, città che ai tempi di Mao non esisteva neppure, adesso è il polo tecnologico della Cina. E quindi la Cina va sempre più verso questa competizione tecnologica con gli Stati Uniti e l'Occidente, e il viaggio di Xi Jinping serve a mobilitare tutte le risorse umane, ma anche economiche, disponibili per questa sfida futura.
Chiudiamo con la nostra rubrica Mondialità, ma prima di sentire Alfredo Somoza, una buona serata da Martina Stefanoni e un buon weekend.
Attorno alla metà degli anni Ottanta, il buco dell'ozono fu tra le prime emergenze ambientali globali a scuotere la coscienza collettiva. Le immagini satellitari che rivelavano la presenza di una sorta di voragine chimica nell'atmosfera sopra l'Antartide divennero il simbolo della prima storica presa di coscienza da parte dell'umanità del proprio potere distruttivo sull'ambiente a livello planetario. 40 anni dopo, la storia del buco dell'ozono racconta una rara vittoria della cooperazione internazionale, ma introduce anche un nuovo capitolo di sfide inattese legate all'industria spaziale e alla proliferazione di satelliti in orbita attorno alla Terra. Lo strato d'ozono è una sottile fascia di gas che ci concentra nella stratosfera, la cui funzione è vitale, assorbe la maggior parte delle radiazioni ultraviolette provenienti dal Sole, proteggendo la vita sulla Terra da squilibri negli ecosistemi marini e terrestri e da degenerazioni genetiche, che nel nostro caso significano tumori cutanei. Negli anni 70 alcuni scienziati individuarono il principale colpevole del suo deterioramento, i clorofluorocarburi, CFC, gas largamente impiegati allora in frigoriferi, aerosol e sistemi di condizionamento. Queste sostanze, una volta rilasciate nell'atmosfera, migrano verso la stratosfera, dove le loro molecole si spezzano, liberando atomi di cloro che distruggono la molecola di ozono in una reazione a catena. La risposta fu rapida e per molti versi esemplare. Nel 1987 46 paesi firmarono il protocollo di Montreal, un accordo vincolante per la progressiva eliminazione del CFC, sottoscritti oggi da 198 stati. Secondo le valutazioni dell'ONU si tratta del trattato ambientale più efficace mai adottato. Proseguendo ai ritmi attuali, infatti, intorno alla metà del XXI secolo lo strato di ozono potrebbe tornare ai livelli pre-1980. Tuttavia, mentre la Terra tenta di guarire le ferite del passato, nuove preoccupazioni si affacciano all'orizzonte. Il boom dell'industria spaziale e il lancio di migliaia di satelliti stanno introducendo nell'atmosfera quantità crescenti di sostanze potenzialmente dannose per l'ozono. Ogni razzo rilascia in stratosfera particelle di fuliggine, ossidi di azoto e composti del cloro e dell'alluminio derivanti dai propellenti. Queste sostanze, pur in quantità molto inferiore rispetto ai CFC del passato, esercitano il loro impatto proprio nella regione dell'atmosfera in cui si trova lo strato di ozono. La corsa allo spazio è oggi un business globale che coinvolge centinaia di aziende private. La cosiddetta mega costellazione di satellite pensate per fornire internet ad alta velocità promette vantaggi tecnologici indiscutibili, ma pone interrogativi urgenti sulla sostenibilità del modello attuale. La comunità scientifica chiede regole più chiare e una nuova governance internazionale che tenga conto dell'impatto atmosferico dei lanci di rientri spaziali. Ogni razzo che attraversa l'atmosfera lascia una traccia invisibile ma concreta nel delicato equilibrio del nostro pianeta. La sfida ora è assicurarsi che il futuro dell'esplorazione spaziale non comprometta la sottile barriera che da milioni di anni ci protegge dal Sole.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.